abbiamo tentato di spingere con forza, no, tutta quanta l'organizzazione della scuola, sia dal punto di vista dell'amministrazione sia dal punto di vista della didattica, perché si potesse condividere quanto più possibile di quello che viene fatto sia all'interno delle classi che nella comunità educante in maniera particolare. E la metodologia che abbiamo trovato più efficace è quella che, con un acronimo che ci viene dagli Stati Uniti, si chiama BOD, no? B-W-A-D, che vuol dire OD, che vuol dire Bring Your Own Device, cioè porta il tuo dispositivo. Quindi ogni ragazzo da noi, ogni professore, viene a scuola con il suo dispositivo e si collega alla rete. Per far questo, naturalmente, abbiamo dovuto fare delle scelte importanti, e la scelta più importante è stata quella di collegare la scuola, con una certa fatica, perché noi viviamo in province, quindi non come dico io, non abbiamo diritto, no, ad avere tutta la tecnologia che invece per esempio a Roma si può già avere in maniera molto più semplice. Abbiamo collegato la scuola alla rete a banda ultralarga, 100 megabit simmetrici, del GAR dell'Università di Cassino. Quindi ogni ragazzo ha il suo account, quando si collega è esattamente identificato, quindi ogni ragazzo sa che con la rete della scuola deve fare le cose che riguardano la scuola, la comunicazione, cioè tutto quello che avviene dentro la scuola. E questo ci consente di comprendere e di comprendere tante cose, perché la velocità della rete consente di utilizzare per esempio tutti i materiali che sono su YouTube, tutti i materiali che sono sulla rete, i filmati in maniera particolare, sono quelli più pesanti, in un modo molto semplice, cioè nel senso che quando l'insegnante ha necessità di qualcosa, no, il filmato parte immediatamente, non ha necessità di aspettare che si scarichi e così via. E questo ha amplificato enormemente l'uso della rete che gli insegnanti ne fanno. Noi abbiamo avuto un aumento fra un mese e l'altro, fra il mese di ottobre 2013 e ottobre 2014, in mezzo c'è stato questo ingresso della banda ultralarga, dell'800% dell'uso delle applicazioni di internet. E quindi questo ci dà l'idea che è proprio la banda ultralarga ad essere la chiave, no, dell'innovazione. Se abbiamo la possibilità di collegare tutti quanti i membri della comunità educante, questo farà sì che gli stessi membri della comunità educante comincino ad apprezzare i vantaggi, la forza che le applicazioni di internet possono dare. E quelle che abbiamo visto oggi sono delle applicazioni di internet, perché la possibilità di potersi collegare ad Office grazie al proprio telefonino e farlo in una maniera veloce, rapida, senza problemi, consente ai ragazzi che usano il telefonino come una specie di telefonino, lo smartphone come una specie di protesi, non più come uno strumento, possa essere per loro molto più semplice e non limitarsi quindi a usare una app così primitiva come io spesso la definisco, che è WhatsApp, no? Che è il grande amore dei ragazzi.
Ecco, come avete fatto arrivare, diciamo, qual è stato il processo, il percorso che hanno fatto i ragazzi per arrivare a questo tipo di didattica, diciamo, dove loro sono responsabili dell'utilizzo della rete della scuola? In che modo ci sono arrivati, in che modo l'avete portati e qual è, diciamo, il risultato?
Sì, questa è veramente una, secondo me, delle leve più interessanti, cioè noi abbiamo dato fiducia ai ragazzi, cioè i ragazzi hanno avuto sempre la possibilità di collegarsi alla rete senza nessun problema. Non abbiamo mai tenuto sotto chiave un computer, mai tenuto sotto chiave un laboratorio, però nel corso degli anni abbiamo capito tutti gli errori, o meglio, che alcune delle scelte fatte nel passato in realtà non si sono rivelate molto produttive. Per esempio l'uso dei laboratori, se non per, no, l'utilizzo dell'informatica, quindi abbiamo, dai laboratori poi siamo passati ai computer che giravano nelle aule, dai computer che giravano nelle aule siamo passati poi ad avere un computer dentro ogni aula, da un computer dentro ogni aula un computer e uno strumento di proiezione, all'inizio erano le LIM, adesso sono per fortuna i televisori che costano molto di meno, e quindi possiamo, noi adesso siamo arrivati ad avere in tutte le aule, 32 classi a il liceo di Ceccano, in tutte le aule c'è il segnale internet in banda ultralarga, quindi un segnale efficiente, e lo strumento di proiezione, quindi non c'è bisogno di prendere i ragazzi e spostarli in un'aula particolare, no? Ogni aula diventa un'aula 2.0, se vogliamo chiamarla in questa maniera. E all'interno c'è un gruppo di ragazzi che fa il teacher's aid, cioè che aiuta gli insegnanti nell'utilizzo delle tecnologie, almeno due per ogni classe, e poi c'è un gruppo che si occupa della rete, quindi i ragazzi diventano protagonisti proprio dell'utilizzo dell'infrastruttura attraverso un patto che abbiamo fatto con loro, loro sanno benissimo che utilizzare la rete della scuola comporta tanti privilegi, tanti vantaggi, ma comporta anche delle responsabilità, e questo pensiamo che sia un fatto anche positivo per loro, perché scoprono quanta potenza abbiano nelle loro tasche.
E rispetto alla flipped classroom, ovviamente avendo queste prerogative, queste anche caratteristiche tecniche che avete sviluppato, permette un tipo di didattica molto student centered, no? Quindi io so che voi sperimentate anche la didattica rovesciata, la classe rovesciata, e mi può raccontare qual è la vostra esperienza?
Sì, allora noi abbiamo provato a farlo essenzialmente per il liceo scientifico, perché nel liceo scientifico il problema fondamentale è la matematica. Allora, gli insegnanti di matematica si sono convinti di questa opportunità perché si accorgevano che i loro ragazzi non facevano i compiti. Quindi il problema qual era? Era verificare che facessero i compiti. Allora, per verificare che facessero i compiti è l'insegnante che deve starci quando fanno i compiti. Allora hanno utilizzato la metodologia della flipped class proprio per questa ragione, e funziona perfettamente, perché in realtà, avendo appunto il segnale così potente, ecco. E poi adesso c'è un ulteriore elemento che fa diventare la flipped class molto utile, che è la tecnologia NCF dei telefonini, per cui basta avvicinare il proprio telefonino vicino ad uno strumento di proiezione, un televisore, un proiettore che abbia naturalmente la stessa tecnologia, che sia quindi di generazione recente, e tutto quello che sta nel telefonino si vede quindi il ragazzo può modificare, fare le cose eccetera, e farlo vedere ai propri compagni direttamente. Quindi questo penso che sia un fattore molto interessante, e devo dire che gli insegnanti di matematica sono, almeno in questo inizio di anno, sono molto soddisfatti del lavoro. Non so i ragazzi, perché si sono accorti che dopo un primo momento iniziale di vantaggio si sono accorti che in realtà devono lavorare di più. Quindi quello che sembrava un elemento di abbassamento dell'impegno è diventato invece un impegno maggiore, però questo li prepara ad un mondo in cui l'uso delle tecnologie è la normalità della vita, non il fatto eccezionale.
Invece, per quanto riguarda il corpo docenti,
questa è stata la grande scommessa, no? Allora vorrei dire due cose, una sui docenti e una sugli alunni. Allora, partiamo dagli alunni, che è quella più semplice. Io ho dovuto cambiare totalmente idea. Cioè, quando abbiamo cominciato a pensare a questa cosa del ciascuno col proprio strumento, noi siamo partiti perché come, vengono a scuola, questi stanno sempre col telefonino in mano, no? Sono dei, come li chiamiamo, nativi digitali. Non è vero per niente. Cioè, sono delle persone che hanno in tasca strumenti potentissimi, di cui fanno un uso assolutamente limitato. Quindi la scuola ha il dovere di far comprendere ai ragazzi quanta opportunità abbiano nel momento in cui possiedono uno smartphone, perché qualunque cosa, qualunque ricerca di parola, qualunque argomento, loro hanno tutto, no, a portata di mano. Quindi questo è il grande, quindi io li chiamo adesso trogloditi digitali, nei confronti dei quali la scuola deve fare quello che fa normalmente, no? Perché i ragazzi sono arrivati a scuola intelligenti, e la scuola ha dato cultura, istruzione, no, capacità, competenze. Ecco, questo deve continuare a fare la scuola, ma lo deve continuare a fare su questi strumenti. E quindi l'altro lato, i docenti. Allora lì abbiamo trovato, forse non so se è probabilmente un fatto casuale della scuola, molto fortunato, no? Un discreto numero di insegnanti che si sono messi, no, in gioco da questo punto di vista. Anche abbiamo adottato piattaforme virtuali di utilizzo, no, per quanto riguarda le classi eccetera. Io ero timoroso quando abbiamo proposto questa cosa che pochi avrebbero fatto, invece no, si sono messi lì a studiare, no, grazie all'aiuto dei ragazzi. Quindi c'è proprio, questa è la cosa più bella, è probabilmente questa qui, cioè che quello che normalmente noi sperimentiamo, cioè che un ragazzo giovane sia più bravo di un anziano, questo nella scuola avviene, perché in questo caso sono gli insegnanti che ammettono di imparare. Penso che questo sia l'elemento centrale della vita di un insegnante, no? Se lui insieme con i suoi alunni impara, gli alunni imparano ad imparare, no? Che penso è una delle competenze più importanti che una persona deve avere per quanto riguarda la propria vita. E gli insegnanti, sto vedendo con grande mia soddisfazione, perché poi tutti, no, mi guardano come quello che ha spinto, no, il coach. Allora, la mia preside mi chiama il coach di questa situazione, cioè nel senso che adesso non c'è insegnante che non vada in giro col suo tablet, col suo computer, e su 60 insegnanti tutti hanno questa condizione. A scuola non c'è più il bidello che gira per le classi, perché la comunicazione arriva direttamente sul registro, direttamente sul telefonino dei ragazzi, direttamente sul computer degli insegnanti. Insomma, questo è quello che la tecnologia consente di fare e non vedo perché la scuola non debba farlo, no? Essendo anche fra l'altro prodotti, software e tecnologie di costo abbastanza limitato.